Wired Play, il podcast di Wired dedicato alla cultura pop.
Benvenuti a un nuovo episodio di Wired Play. Io sono Paolo Armelli e con me c'è Andrea Gentile. In questa puntata la parola chiave è nostalgia. L'abbiamo ripetuto spesso, viviamo in un'epoca nostalgica e questo vale soprattutto per le nostre serie TV preferite. Negli ultimi anni c'è stata una tendenza sempre più pervasiva a ripescare serie del passato, soprattutto degli anni 90, ma ultimamente anche degli anni 10, e riproporle quindi con dei revival o dei reboot. Solo per citare gli annunci degli ultimi mesi, infatti, dagli Stati Uniti sono state ordinate nuove stagioni di cult come Dexter, Sex and the City, Gossip Girl, Bayside School, Criminal Minds, persino di una serie animata come la mitica Daria di MTV. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma anche in Italia non ci facciamo mancare questo trend. Al lancio della piattaforma Star su Disney Plus, alla fine di febbraio, è stato infatti confermato che anche una mitica comedy nostrana come Boris tornerà nell'autunno 2021 con una quarta stagione. E, in modo ancora più bizzarro, pure la fiction fantasy Fantaghirò avrà una nuova versione contemporanea. Tutte queste operazioni di nostalgia hanno i loro lati positivi sicuramente, ma c'è sempre anche il rischio di deludere i fan più accaniti o di realizzare un prodotto ormai, insomma, fuori tempo massimo. Noi però in questo episodio vogliamo giocare con questo filone nostalgico e dedicarci a una specie di Fanta Revival. Quali serie vorremmo ardentemente tornassero in onda e come mai? Scopriamolo insieme.
Dear Diary, go fuck yourself.
Comincia così l'interessante serie TV I Am Not Okay With This. La protagonista Sydney, imbrattata di sangue da capo a piedi, cammina verso di noi, mentre la sua voce in sottofondo dice «Caro diario, vai a quel paese», o meglio, in maniera un pochettino più colorita. Un'anticipazione che ci porta immediatamente nella vita di questa giovane adolescente americana. Si definisce noiosa, bianca e per niente speciale. Almeno per poco, perché la 17enne piena di rabbia dopo la morte del padre, a un certo punto comincia inspiegabilmente a sviluppare strani poteri telecinetici. Muove oggetti con la mente, fa sanguinare il naso alle persone. X-Men incontra Lady Bird che incontra The Breakfast Club, così racconta il creatore della serie. Insomma, pura metafora dell'adolescenza che tanti film e tante serie TV hanno effettivamente esplorato, che almeno all'inizio non sembra così originale. Ma non è per questo che vorremmo che questa serie TV, tratta dai fumetti di Charles Forsman, fosse riesumata dopo la prima stagione andata in streaming su Netflix a febbraio 2020. Quello che convince è anzitutto la protagonista, che è interpretata dalla Sophia Lillis dei due recenti film su It di Stephen King. Lillis vive perfettamente nei panni dell'ansia, della rabbia, dell'insicurezza di Sydney. Una Sydney alle prese con la scoperta della sessualità da un lato e la scoperta dei suoi poteri dall'altro. È un peccato non vederla sviluppare ancora di più il personaggio, soprattutto dopo un finale di stagione parecchio esplosivo, nel quale scopriamo effettivamente perché l'inizio fosse della serie fosse così truculento. Sì, e perché I Am Not Okay With This finisce bene o male col botto e lascia molti interessanti interrogativi aperti sui poteri di Sid, che purtroppo non avranno risposta, visto che Netflix ha cancellato la serie dopo la prima stagione solamente. Per fortuna, almeno in questo caso, si può rimediare recuperando la serie a fumetti, che in Italia è pubblicata da 001 Edizioni.
Dottor Lecter dovrebbe aiutarmi con un profilo psicologico. 8 ragazze rapite in 8 diversi campus del Minnesota. Mi puoi prestare la tua immaginazione?
Quello che lui ha è pura empatia.
Il fenomeno dei revival riguarda ovviamente anche i film di culto, i quali spesso vengono ampliati divenendo degli universi narrativi a tutto tondo, passando dal grande al piccolo schermo. È successo di recente un film premiatissimo come Il silenzio degli innocenti, che ha dato vita a una nuova serie spin-off intitolata Clarice e basata appunto sulla vicenda della detective che nel film aveva il volto di Jodie Foster. La serie arriverà da noi in aprile su Rai 2, mentre negli Stati Uniti va già in onda sulla CBS, anche se per complicate questioni di diritti non può mai nominare quello che è un altro personaggio fondamentale della saga, ovvero Hannibal Lecter. Per questo e per altri motivi, diciamo, l'accoglienza dello spin-off non è stata poi così straordinaria. In molti, forse, si aspettavano un exploit come quello di Hannibal, ovvero la serie che nel 2013 lo showrunner Brian Fuller si era appunto inventato nell'ambizioso progetto di riscrivere le origini del serial killer cannibale. E c'era riuscito più che bene, appunto, perché soprattutto aveva trovato un protagonista magnetico e straordinario come Mads Mikkelsen. L'attore danese riesce a interpretare un Lecter che è ovviamente un personaggio deviato, ma che ci appare allo stesso tempo snob ed elegante, pretenzioso e manierato, manipolatorio e quasi sornione. Ci sono insomma aspetti molto complessi nel suo carattere e anche tutto ciò che gli si costruisce intorno, compresa la relazione ambigua ma affascinante col profiler dell'FBI Hugh Dancy, beh, è davvero qualcosa di stratificato e insuperabile. Purtroppo, per ragioni che i fan hanno sempre considerato incomprensibili, la serie è stata interrotta piuttosto bruscamente nel 2015, alla fine della terza stagione, anche se ci sarebbe stato sicuramente materiale per continuare ancora. Negli anni successivi ci sono state diverse voci su un possibile ritorno e lo stesso Mikkelsen agli inizi del 2019 si diceva fiducioso. Poi però, come abbiamo visto, niente di ufficiale si è concretizzato. Di sicuro Hannibal sarebbe una serie perfetta da far tornare, giocando con le sue sfumature e con i generi crime e drama che insomma hanno sempre rappresentato il mix fondamentale di questa serie, magari arrivando a farci capire davvero la discesa radicale del personaggio di Lecter, che poi sappiamo si è trasformato nel mostro freddo e calcolatore, ma anche intelligentissimo, che abbiamo visto nel film. Con tutto rispetto per Clarys, dunque, se qualche produttore là fuori ci sta ascoltando, sappia che noi puntiamo tutto sul cavallo Hannibal.
You, Eleanor Shellstrop, are dead.
Cool. Okay, that's, I get it. Thank you.
You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people off death row.
Immaginate per un attimo di chiamarvi Eleanor Shellstrop, di essere una giovane donna di Phoenix, in Arizona, dove lavorate nel marketing dei farmaci. Siete in sostanza molto molto egoiste e all'improvviso morite in un supermercato, travolte da una fila di carrelli mentre provate a raccogliere una bottiglia di margarita. Vi ritrovate in paradiso, accolte da un angelo di nome Michael, in un posto chiamato The Good Place, che effettivamente è il titolo della serie dei creatori di Parks and Recreation. Siete in compagnia di premi Nobel per la pace e persone che hanno salvato il mondo. Come riuscire allora a non far accorgere tutti gli altri dell'errore commesso, visto che non dovreste essere in paradiso, piuttosto all'inferno? Sono queste le premesse di una delle serie comiche più riuscite degli ultimi anni, che mischia riflessioni sulla morte e profonde lezioni di filosofia morale con battute esilaranti, grazie a personaggi e anche attori, tra cui la Kristen Bell di Veronica Mars, che interpreta proprio Eleanor, e Ted Danson di Tre Scapoli e un Bebè, e CSI, che interpreta Michael, che nel tempo vi sembreranno dei carissimi amici. Per esempio c'è Chidi, professore di etica che entra in ansia nel momento in cui deve prendere una qualsiasi decisione. C'è il presunto monaco tibetano Jianyu, la britannica amica di qualunque VIP sulla faccia della terra Tahani, c'è l'intelligenza artificiale onnisciente Janet e tanti tanti altri. Grazie a continui colpi di scena e trovate decisamente kitsch, The Good Place trascina lo spettatore, in Italia su Netflix, mentre in realtà la serie TV originaria è di NBC, per 4 spassose stagioni concluse nel 2020. Una parabola e un finale che lasciano però un po' con l'amaro in bocca, ma non perché il finale non sia perfetto, anzi è scritto benissimo, recitato benissimo, ma abbiamo deciso di includerla tra le serie finite troppo presto perché nel panorama televisivo attuale ci manca decisamente la sua arguzia e forse un paio di stagioni in più avrebbero potuto colmare questo vuoto.
voglio che chiudiate gli occhi. Voglio che voi immaginiate tutto quello che vi dico come se voi vi trovaste lì. Come se foste insieme a me. Come se foste me.
Come abbiamo visto finora, ci sono serie che rivorremmo indietro perché ci mancano troppo. Ci sono casi in cui però l'esigenza di un'ulteriore stagione viene dal fatto che nel tempo sono state cancellate bruscamente alcune serie che non hanno avuto la possibilità di un finale definitivo e soddisfacente. Questo, soprattutto nell'epoca dello streaming e dell'iperproduzione seriale, è sempre più comune. Ma se devo confessarvi un sogno proibito in ambito di revival, certamente non posso che citare The OA. E non fate quella faccia, perché sono perfettamente consapevole che The OA è esattamente una di quelle serie che si amano alla follia oppure si odiano con tutto il cuore. Comunque la si pensi, è innegabile che fra le tante produzioni Netflix degli ultimi anni, la creatura onirica e ipnotica di Britt Marling e Zalbat Manglige sia stata uno dei prodotti sicuramente più sperimentali, indecifrabili e se vogliamo anche disturbanti che abbiate potuto vedere di recente. La storia in breve. Una giovane donna, Prairie Johnson, torna dopo 7 anni in cui era sparita nel nulla. In realtà era stata tenuta prigioniera assieme ad altri 5 compagni e sottoposta a strani esperimenti legati ad esperienze di premorte. Il problema è che Prairie, che prima era cieca, torna avendo recuperato la vista e con l'intenzione di radunare altri 5 adepti che le aiutino in una sua misteriosa missione. Fra movenze mistiche, piovre parlanti, bambine russe, giochi super addicting e altri enigmi ancora, ci si mette un po' a mettere assieme tutti i pezzi e quella che domina in fondo è alla fine una sensazione di indecifrabilità. Era un po' l'effetto, si presume, che gli autori volevano dare fin dall'inizio. Il vero problema è che, misteri dopo misteri, si è arrivati alla fine della seconda stagione con una svolta metanarrativa a dir poco scioccante, che ribalta ancora una volta i piani della finzione e quelli della realtà e lascia lo spettatore sbalordito a chiedersi se quello che ha visto è in effetti un sogno, un'invenzione, un'illusione. E proprio mentre il mistero non poteva che essere più grande, Netflix ha deciso bene di chiudere baracca. Niente terza stagione. Abbiamo provato a credere che fosse solo una mossa di comunicazione per poi sorprenderci con dei nuovi episodi, ma così non è stato. Ecco, se avessi proprio il potere magico di far tornare una serie almeno per una stagione, quella sarebbe proprio The OA. Almeno potremmo illuderci di averci capito qualcosa.
Una bella illusione, Paolo, perché almeno io in The OA non ci ho mai capito nulla. Ma capisco benissimo però come possa essere una delle serie che vorremmo che tornassero. In una puntata di questo tipo, però così concentrata sui ritorni, alcuni un po' più recenti, altri un po' più vecchiotti, non possiamo non nominare una delle serie che i nerd chiedono a gran voce da anni, la fantascientifica Firefly di Joss Whedon, dedicata all'equipaggio dell'omonima nave spaziale, che comprende una stagione e un film conclusivo. Visti i recenti problemi di Whedon, però accusato di molestie da parte dei cast che ha diretto, tra cui da un lato quelli di Justice League, dall'altro altro invece quelli di Buffy l'ammazzavampiri, questa speranza si fa parecchio più lontana. E voi invece, di quale serie TV vorreste il ritorno? Magari torneremo a parlarne proprio qui a Wired Play, insieme a me, Andrea Gentile, e a Paolo Armelli. Nel frattempo però, quello che posso dirvi è alla prossima!